Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, per i vostri sms, whatsapp, telegram, diretta, @popolarenetwork.it, per i vostri messaggi mail. Se volete scriverci potete farlo anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it oppure, se lo preferite, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di questa edizione di Cult, di questo venerdì di Cult che chiude la nostra settimana. Come sempre ritroveremo la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Parleremo con Fabio Kerstic dell'Italiana in Algeri, di cui ci faceva cenno il direttore artistico dei teatri di Reggio Emilia Paolo Cantù all'inizio della settimana. Lui ne firma la regia, Fabio Kerstic appunto. Tiziana Ricci ci porterà a scoprire la mostra che al Museo Bagatti Valsecchi è dedicata a Fortunato De Pero, dal titolo De Pero Space to Space. Barbara Sorrentini ci anticipa alcuni minuti della sua intervista a Fabrizio Gifuni, interprete protagonista della serie TV su Enzo Tortora, diretta da Marco Bellocchio, intitolata Portobello. Ma il nostro primo appuntamento è di nuovo con la bella rassegna Luci della Rivolta, dove arriva uno spettacolo importante, Jasmina Resà con Art, un testo che appunto è stato tradotto e rappresentato in molte parti del mondo. Generazione Disagio lo porta in scena appunto a Luci della Rivolta e siamo collegati con Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi, credo. Buongiorno, ciao.
Buongiorno, esatto. Buongiorno. Ciao Ira.
Ciao a tutti e due, come va?
Bene, grazie.
Considerati i tempi, cosa dobbiamo fare?
Cosa dobbiamo fare? Niente, noi siamo adesso a Genova, siamo in scena domani a Finale Ligure, a Final Borgo con Capitalism, un problema che riguarda tutto, e poi torniamo a Milano per giovedì per la rassegna Luci della Rivolta e portare Art.
Allora, sono alcuni dei titoli che portate in giro in questi ultimi tempi. Di Capitalism abbiamo già parlato, mi immagino a Final Borgo l'effetto che farà Capitalism.
Lo scopriremo anche noi, infatti.
Final Borgo, luogo ormai di elezione per i biker e gli hiker, ho scoperto, insomma, io ho ricordi. Sì. Infantili di un borghetto tranquillo, adesso in realtà è pieno di insomma di persone che arrivano da tutto il mondo per
sì fare... sì, è pieno di ragazzi e ragazze scolpiti e palestrati, esatto, che arrampicano, biciclettano, nuotano, è un paradiso,
sì, un tempo era un posto per bambini e nonne, ecco, per cui invece...
ecco, vedi, adesso invece si può tentare l'arrampicata sia sociale che
arrampicata sociale. Comunque c'è un dov'è che lo fate? Lo fate nel teatrino di Fine al Borgo?
Teatro delle Udienze, è questo teatrino ricavato nella vecchia sala delle Udienze del vecchio tribunale.
Un gioiellino, me lo ricordo.
Molto bello, gestito da questa associazione Baba Yaga, che fanno un bellissimo lavoro sul territorio, con delle rassegne, con dei laboratori, con delle rassegne estive anche sulla fortezza appena sopra Fine al Borgo. Insomma, sono ricchi di iniziative, di voglia, e siamo finiti anche noi all'interno della loro stagione con appunto Capitalismo.
Bene, sono contenta. Un saluto a Fine al Borgo, ma smetto di chiedervi di fare come dire, le guide turistiche a UFO.
Veniamo al motivo della telefonata.
Dai. Ritorniamo a parlare di questo importante testo di Jasmina Resà. Chi vuole parlarne per primo?
Vai, Graziano, comincia tu. Beh, Art è un testo che... insomma, gli appassionati di teatro conosceranno senz'altro, magari su Milano avranno anche avuto modo di vederci, ma appunto ritorniamo più che volentieri anche in delle piccole rassegne. È un testo che si presta anche proprio per essere fatto in un salotto, e ci è già capitato di averlo fatto in dei salotti, ed è molto bello vedere anche la differenza di reazione del pubblico, e siamo molto contenti di poterlo fare in un luogo così importante, dove stanno accadendo delle cose, insomma, anche a livello culturale importanti per la città. È un testo che parla di amicizia, è un testo che parla di tre differenti sì, insomma, uomini che hanno una vita differente, una vita sociale differente, un lavoro diverso, e che sono amici, e che all'interno di questo testo, a causa di un acquisto molto particolare di uno di loro, un dermatologo benestante che acquista un quadro di un artista importantissimo, quotatissimo, pagando una cifra spropositata, ma è un quadro completamente bianco. E questa caratteristica del quadro manda letteralmente ai matti un altro personaggio, che è Mark, il quale insomma inizia questa lotta personale contro l'acquirente del quadro, Serge, con il terzo perno di questo triangolo, e alla fine, insomma, senza svelare troppo, è un testo che parla di della distruzione dell'amicizia, della eventuale possibile ricostruzione dalle macerie. È un testo molto molto divertente, è un testo scritto con una arte appunto drammaturgica di altissimo livello, e non vediamo l'ora di riproporlo. Ogni volta ci rende enormemente soddisfatti di poter recitare un testo così bello, ecco.
Bene, Enrico, vuoi aggiungere qualcosa su questo particolare, non tanto testo, di cui ringrazio Graziano per averci introdotto, ma su come invece ci avete lavorato voi?
Sì, volentieri, certo. Allora, questo testo nasce da una produzione del Teatro della Tosse di Genova con la regia di Emanuele Conte, che abbiamo avuto modo di affrontare subito prima del Covid. È stato molto divertente perché eravamo in prova quando è proprio scoppiato il lockdown, quindi noi siamo rimasti chiusi in prova, e poi abbiamo debuttato nei vari sprazzi di aperture momentanee dei lockdown, e poi finalmente abbiamo potuto circuitare una volta finito quel periodo di germi mondiali. Quindi lo portiamo avanti da allora, e il Teatro della Tosse gentilmente ci concede anche di farlo in una misura ridotta appunto alla Generazione Disagio, che poi è il nostro collettivo di cui fanno parte tutti e tre gli attori, che sono Graziano Sirresti, che avete sentito prima, io, che sono Enrico Pittaluga, e Luca Mammoli, il terzo attore, e quindi poi lo portiamo anche in posti che per noi hanno una valenza sociale, politica, come la rassegna al Lambretta, Luci della Rivolta, che curo insieme a Paola Galatti di Praxis, Associazione Culturale di Milano, e Yed Viganò, una rassegna che offre uno spettacolo gratuito una volta al mese al pubblico che voglia appunto conoscere questo spazio sociale di mutuo soccorso e di formazione appunto culturale e politica nel quartiere di Crescenzago, sulla Metro Verde, insomma in fondo a Via Padova, quindi anche uno spazio considerato periferico, per fortuna, perché ci difende ancora un po' dalla gentrificazione più selvaggia che invece è arrivata già a Nolo, un po' più a sud. Crescenzago, ancora dove vivo, resiste, lo trovo un quartiere bellissimo e popolare. Ma sto divagando, insomma.
No, ricordiamo, ricordiamo gli estremi dello spettacolo allora.
Allora, lo spettacolo sarà giovedì 26 febbraio, il prossimo giovedì, appunto a Lambretta, che è in via Rizzoli 13, fermata della Metro Verde Crescenzago, per chi venisse con i mezzi è subito lì attaccato, quindi molto comodo da raggiungere. E, dalle 8 c'è la possibilità di bere qualcosa, fare un aperitivo, una cena cucinata da Comida Sociale, che è uno dei progetti che abitano quello spazio, che cucinano pasti per i senza tetto e consegnano pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. E alle 9, morbide, 9 e un quarto, insomma, non siamo in un teatro, si aspetta se c'è qualche ritardatario, inizierà lo spettacolo, appunto, gratuitamente ad ingresso libero. Art di Yasmina Resa con gli attori di Generazione Disagio.
Grazie a tutti e due allora, dunque bentornati a Milano, Enrico Pittaluga, Graziano Siressi, Generazione Disagio, Yasmina Resa Art, Luci della Rivolta al Lambretta giovedì prossimo. A risentirci, ciao ciao!
Grazie, ciao a tutte e a tutti!
Ciao!
Popular slogan in a bucket of pain, supercomputer on a jolly crusade, massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain. Try not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little hall of famer. Tonight is heavy on one side, it's all right. I said a cherry. Cherry, red and white, loaded.
The Arctic Monkeys Opening Night, adatto insomma al debutto di Generazione Disagio con lo spettacolo, il testo di Jasmina Reza Art alla rassegna Luci della Rivolta a Lambretta di Milano. E ora, come sempre, vi parliamo di arti visive e in particolare di una mostra che apre al Museo Bagatti Valsecchi. Il museo ospita nelle sue sale, dal sapore rinascimentale, 40 opere di Fortunato De Pero. Il titolo della mostra, De Pero Space to Space, la creazione della memoria. L'esposizione fa parte delle Olimpiadi Culturali di Milano Cortina 2026 e le opere vengono dalla Casa Futurista De Pero e dal Museo Marte di Rovereto. Tiziana Ricci ne ha parlato col direttore del Museo Bagatti Valsecchi, Antonio D'Amico, che ha curato la mostra con Nicoletta Boschiero.
Intanto buongiorno a voi, vi aspettiamo al Museo Bagatti Valsecchi dove abbiamo fatto questo incontro molto bello tra Fortunato De Pero e il barone infausto Giuseppe Bagatti Valsecchi, che seppur in tempi completamente differenti tra loro affrontano il desiderio di vivere dentro ad un'opera d'arte totale, perché nella metà dell'Ottocento i fratelli Bagatti Valsecchi hanno il desiderio di vivere in uno spazio neorinascimentale, guardando al Rinascimento con rispetto, e Fortunato De Pero, quando ritorna dall'America agli inizi degli anni 50, gli danno a Rovereto questa casa che però ha una radice cinquecentesca, per cui affronta il tempo e l'arte cinquecentesca che in quella casa si trova con rispetto, circoscrivendola e inserendosi però all'interno con la sua arte in maniera assolutamente nuova e rispettosa, non soltanto opere da appendere, diciamo, ma sì, con il suo afflatto per le arti applicate.
Ecco, questa premessa poi ci porta anche alla considerazione. Io ho visto la mostra e diciamo che c'è un'armonia tra le opere di De Pero e l'ambiente, le opere di Palazzo Bagatti Valsecchi.
Assolutamente.
Non c'è uno stacco, no? C'è una sorta
di... stacco. Assolutamente, è vero, è molto bello vedere, almeno per noi è molto bello, adesso vedremo i visitatori se la pensano allo stesso modo, vedere le opere di De Pero che entrano in armonia con il contesto espositivo, per cui non so, i nostri armadi del bagno storico si sono aperti per ospitare le scacchiere, l'armadio di Carolina Borromeo che sicuramente sarà stato pieno di abiti da donna meravigliosi, invece adesso si è aperto al pubblico per poter ospitare il dipinto che Fortunato De Pero dedica agli abiti da uomo, ma poi non so, la spalliera cinquecentesca di un cassone è stata sostituita con una spalliera futurista che appunto è decorata da De Pero, il paracamino che appunto nel 400 erano lignei e molto differenti sono stati motivo per noi di rivisitazione con le opere di De Pero, e poi quello che un tempo era il guardaroba di Casa Bagatti Valsecchi oggi è diventato il BB Bar, che è appunto questa esperienza anche sensoriale e uditiva, perché le persone sentiranno il chiacchiericcio che si fa all'interno di un bar, così come il suono della fisarmonica.
Sì, c'è una stanza veramente carina, esatto, con dei seggiolini, si sentono, c'è l'elemento sonoro, si sentono proprio i rumori e le voci di un locale, di un bar.
Assolutamente. E questo è interessante perché la gente può rivivere quell'atmosfera e soprattutto godere con un occhio differente le opere che ci sono e che sono poi di fatto appunto le decorazioni che De Pero aveva realizzato per il bar di Bolzano.
Esatto, quello. Dunque De Pero sappiamo che è stato un pioniere dell'avanguardia pubblicitaria, no? Però quella parte del lavoro tra insomma la fine del 1910 fino al 20 inoltrato,
noi
quella parte lì non c'è, che no, lo
no.
Diciamo perché forse uno si aspetta anche di vedere delle opere, quelle più iconiche, no, quelle più conosciute di De Pero.
Vedrete una mostra inedita, vedrete una mostra inedita, un percorso inedito, poco conosciuto, perché le mostre vanno fatte proprio per far conoscere ai visitatori, al grande pubblico la parte degli artisti che poco si conosce. sarebbe stato molto più semplice probabilmente fare una mostra differente. Invece in questo senso svelare un De Pero poco conosciuto, il De Pero per esempio dell'Enit, il lavoro che lui fa per oltre 20 anni per l'Ente Italiano Nazionale del Turismo è qualcosa che molto poco si conosceva, il lavoro con il Buxus, che è questo materiale autarchico che De Pero appunto porta avanti, è qualcosa di assolutamente interessante, il suo essere pittore soprattutto. Noi siamo partiti dalla mostra del 1946 che viene fatta in via Sant'Andrea, a pochi passi dal Museo Bagatti Valsecchi, nella Galleria Il Camino, e da quella mostra per esempio ci siamo resi conto che lì De Pero viene presentato come un pittore internazionale dedito soprattutto alla pittura oltre che alle arti applicate, e in mostra per esempio si potrà vedere un dipinto assai raro che è O la borsa o la vita, che è appunto questo gesto purtroppo anche molto attuale, che è quello di uno scippo a cui De Pero assiste quando arriva a New York, sì. Per cui c'è davvero tutto, perché poi c'è anche il rapporto che ha avuto con i collezionisti milanesi, per cui con Mattioli, ma anche il rapporto che ha avuto con Campari.
Sì, poi c'è una, sì, ci sono, esatto, c'è una scultura o due relativa al Campari, e poi c'è un'installazione molto bella della città, no, che è bellissima.
Assolutamente, quella città è un omaggio che Gaetano Cappa di Studio Barlumen ha voluto fare alla New York che De Pero conosce.
Bella, è molto carina.
Molto, molto carina, ma io dico molto bella perché è appunto il sonoro della New York di quegli anni, tra gli anni 30 e gli anni 50, gli avvenimenti che si sono succeduti insomma all'interno della Grande Mela, e che De Pero conosceva e che è la città del futuro in qualche modo, e che noi abbiamo voluto omaggiare ed inserire all'interno di un altro luogo iconico del Museo Bagatti Valsecchi, che è la Biblioteca Storica dei Due Fratelli.
E allora, dunque, la mostra di cui si parlava nel servizio di Tiziana Ricci, che ringraziamo, al Museo Bagatti Valsecchi, si intitola De Pero Space to Space, la creazione della memoria, con opere che arrivano dalla Casa Futurista De Pero del Museo MART di Rovereto. La voce che avete sentito è quella di Antonio D'Amico, che ha curato la mostra con Nicoletta Boschiero. E adesso invece vi parliamo di una serie molto attesa, Portobello, la serie TV su Enzo Tortora diretta da Marco Bellocchio, la storia che arriva proprio oggi è la storia del più clamoroso errore giudiziario italiano, che ha coinvolto negli anni 80 il celebre conduttore accusato di spaccio in associazione con la Camorra e poi rilasciato con assoluzione definitiva nel 1987. Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni, già diretto da Marco Bellocchio in diversi film e nella serie Esterno Notte, in cui l'attore interpretava Aldo Moro. Ascoltiamo un estratto dell'intervista di Barbara Sorrentini a Gifuni, che andrà in onda integralmente a Chassis sabato 21 febbraio dalle 14 alle 15. L'intera serie sarà visibile solo sulla nuova piattaforma HBO Max, si spera solo per ora.
Parliamo di Portobello, la serie TV in 6 episodi di Marco Bellocchio, protagonista nei panni di Enzo Tortora e Fabrizio Gifuni. Bentornato qui ai nostri microfoni, Fabrizio.
Grazie, un piacere.
Guarda, io comincio da un'affermazione di Marco Bellocchio, che dice che è stato folgorato da quello sguardo incredulo di Enzo Tortora, in quel caso durante il rilascio dal carcere, però di fatto quello sguardo incredulo tu ce l'hai quasi dall'inizio della serie, ed è una cosa che arriva tantissimo, che tocca tantissimo. Cosa significa tenere per 6 episodi uno sguardo per un attore?
Guarda, tocchi un punto che è stato proprio, non a caso ne parlava Marco, insomma è stata una delle cose su cui abbiamo lavorato di più, su cui ho cercato di lavorare di più, proprio perché non volevamo, diciamo, puntare, ma questo anche con Moro era successo, su un lavoro immediatamente mimetico, ma quello che ci interessava e che mi interessa personalmente è sempre un lavoro come dire, che parte dall'interno, dall'emotività, da un processo di interiorizzazione, che se poi tutto questo produce anche un'evocazione forte del corpo del fantasma, ancora meglio, ma non è quello l'obiettivo, diciamo. E allora gli occhi di cui tu parlavi sono la cosa cosa più immediata, insomma, non a caso si dice, no? Il luogo comune, sono lo specchio dell'anima, quegli occhi lì sono proprio il tratto più immediatamente riconoscibile del trauma. La sorella di Enzo Tortora diceva che quando è andata a trovarlo la prima volta in carcere, quello che ha visto cambiato non era tanto il dimagrimento quanto questi occhi spalancati, come una voragine, persi nel vuoto, e quindi lo stupore e lo spavento iniziali che nascono dall'incredulità, dal questa idea di che forse ci si risveglierà presto da un incubo, magari si farà un urlo e ci si sveglia da un brutto sogno, invece questa cosa va avanti per mesi, per anni, è la cosa su cui abbiamo lavorato. E poi tutto questo, naturalmente, poi man mano che la storia procede, gli anni procedono, si trasforma anche in rabbia, in una rabbia che è servita a Tortora per sopravvivere.
Decisamente un personaggio molto complesso, lo si capisce già dall'inizio quando si ripercorrono alcune puntate di Portobello. Stiamo parlando degli anni Ottanta, insomma, io e te siamo più o meno coetanei, quindi anche un po' della nostra età giovane. Tu cosa ricordavi di quegli episodi, cioè di quella storia, e come è stato poi trasformarla prendendo nei panni?
Ricordavo abbastanza, perché diciamo l'arresto, naturalmente la notizia dell'arresto la ricordo, perché è stato una notizia all'epoca che ha riempito tutte le pagine dei giornali e televisioni, e stiamo parlando di un mondo imparagonabile a quello di oggi, in cui c'erano due canali. Quando Tortora viene arrestato c'è già il terzo canale, che apre nel 79, e si sono già, e c'è stata anche un po' di apertura sulla liberalizzazione delle televisioni private, prima con Antenna 3, con le vere televisioni private, poi con le prime emittenti, con Rete 4, che ancora non era di Berlusconi. Quindi quello lo ricordo bene, ma ricordo particolarmente bene il processo di primo grado, perché stavo facendo gli esami di maturità e ascoltavo Radio Radicale la sera quando finivo di studiare, perché mi sarei iscritto a giurisprudenza, temporeggiando in attesa di decidere cosa fare davvero nella vita, e mi ricordo questo ascolto che mi rapiva, perché ascoltare, particolarmente ascoltare le voci proprio dei pubblici ministeri, degli avvocati, i confronti, le testimonianze, era davvero un gran teatro, in questo caso non tanto la commedia umana quanto la tragedia, perché poi quel luogo è un luogo terribile, in cui se si entra in quel cerchio, nel cerchio degli impuri, di chi dovrà essere giudicato, anche se sarai giudicato innocente, è una macchia che resta per sempre, una cosa che non ti dimentichi più.
Così Fabrizio Gifuni al microfono di Barbara Sorrentini sulla serie che arriva oggi che è dedicata al caso Tortora, Portobello, firmata da Marco Bellocchio, e disponibile per ora solo sulla nuova piattaforma HBO Max. Noi siamo arrivati alla pubblicità, ritorniamo dopo con la seconda parte di Cult e tanti argomenti. Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda fino alle 12.30, fino alle notizie. E adesso andiamo idealmente, anzi torniamo, perché ci siamo stati anche a inizio settimana, a Reggio Emilia. Ci siamo fatti raccontare da Paolo Cantù di questo debutto e poi del resto della stagione dei teatri di Reggio Emilia, di cui Paolo Cantù è direttore artistico. Adesso entriamo nello specifico dello spettacolo in scena in questi giorni. Ha debuttato infatti mercoledì 18 febbraio alle 15.30 e poi sarà in scena stasera e soprattutto domani alle 15.30, perché mercoledì, due giorni fa, era una prova generale riservata agli spettatori under 28, perché i teatri di Reggio Emilia hanno grande attenzione al pubblico giovane. Stasera la prima e domani si può facilmente andarla a vedere, compatibilmente con le prenotazioni, al Teatro Valli, che è il teatro più grande di Reggio Emilia, del circuito dei teatri di Reggio Emilia. L'opera è L'Italiana in Algeri di Rossini, uno dei titoli più famosi di questo grande compositore, una delle macchine comiche più divertenti ma anche più impervie per l'orchestra, per i cantanti, gli interpreti e anche per la regia, per riuscire a variare sul tema di quest'opera, che essendo un'opera comica ovviamente gioca anche sugli equivoci e su tutta una serie di meccanismi. Intanto vi dico che il cast prevede che Mustafà sia Giorgio Cauduro, Elvira Gloria Tronel, Zulma Barbara Scora, Ali Giuseppe De Luca, Lindoro Rusilgatin, Isabella Laura Verrecchia e Taddeo Marco Filippo Romani. L'orchestra è quella dell'Emilia Romagna, Arturo Toscanini. Il coro è diretto, il coro è il coro Claudio Merulo di Reggio Emilia, il direttore è Alessandro Cadario sul podio. La regia di Fabio Kerstich, regista che conosciamo bene e che ha un approccio alla regia lirica che pratica da tempo, personale, molto originale. L'ambientazione è contemporanea ma non è realistica, come ci ha raccontato proprio lui, Fabio Kerstich. Fabio Kerstich, buongiorno, bentornato, ben ritrovato a Radio Popolare.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, che titolo meraviglioso, no? Quello di cui firmi la regia a Reggio Emilia, è una delle meraviglie di Rossini, e proprio per questo, insomma, insidioso, pieno di terribili trappole che tu avrai affrontato, come conosciamo, insomma, il tuo lavoro, con grande autenticità e divertimento, io penso.
Guarda, in primis è sempre un grande piacere ritornare a Reggio Emilia, sì, perché comunque ai teatri ho fatto talmente tanti progetti tra opera, concerti, prosa, spettacoli, che insomma è come tornare un po' a casa,
sì.
E è bellissimo ritornare a lavorare in questo teatro su Rossini e quindi con la stessa equipe che ha fatto Barbieri di Siviglia, quindi con Nicolas Bobé alle scene, sì, e Arthur Arbesser ai costumi. È una compagnia di cantanti stupenda, col quale abbiamo lavorato molto bene in prova, e ti dico, c'è un clima quasi da compagnia di prosa, perché poi ci sono anche cinque mini che lavorano con me, che sono degli acrobati, c'è Julien Lambert, quindi in qualche modo c'è una dimensione, se vogliamo, non dico domestica, intima, familiare, ma quasi
confidenziale.
E c'è una grande energia che scaturisce dalla musica di Rossini, che ovviamente è pirotecnica, e da uno spettacolo che spero possa rendere onore a cotanta energia, no? Sprigionare energia, che visto i tempi bui in cui viviamo, no, credo sia importante offrire al pubblico, ecco, in questa bolla che ancora può essere il teatro.
Allora, L'Italiana in Algeri, dicevamo, una meraviglia, una macchina perfetta, una macchina comica perfetta. So che il tuo approccio è stato come dire, anche tecnicamente, strutturalmente importante?
Ma diciamo che io considero l'italiana la seconda tappa di una trilogia rossiniana che è cominciata con Barbieri di Siviglia e che poi arriverà a Cenerentola. Se Barbieri di Siviglia aveva una scena tutta in movimento, cioè c'erano 125 cambi di scena e quasi 280 cambi di luce, quindi tutto si muoveva, qui la scena è fissa, è l'opposto. Non c'è un cambio di scena durante lo spettacolo, cambiano degli elementi di attrezzeria grazie ai figuranti e ai cantanti, però l'ambientazione è una villa in costruzione. Diciamo, ci siamo immaginati una villa in costruzione in una località ovviamente molto calda, è la villa di Mustafà, dove un italiano, Lindoro, che noi immaginiamo essere un costruttore, cioè un operaio, sta lentamente tirando su dalle fondamenta questa villozza con piscina, dal gusto abbastanza trash, anche se vogliamo. Irrompono dentro la noia e il calore della villa su una specie di gommone salvagente di qualche nave di crociera di ricchi, Isabella e Taddeo, che appunto entrano dentro questa dinamica un po' soporifera, se vogliamo, in questo covo di pirati annoiati, e gli danno, come dire, una botta di vita a questa italiana che tra l'altro nel nostro spettacolo è fatta da Laura, che è eccezionale, bellissima, una cantante strepitosa, devo dire. Ma,
cioè, Laura Verrecchia.
Esatto, sì, il cast è tutto un cast di artisti speciali e di grandissimi, non solo interpreti musicali, ma anche proprio in scena. Sono, ti dico, ieri ho fatto la prova l'antegenerale, cioè a un certo punto ho detto tra De Isabella, ci ho detto Madonna, ma questi, ma ci fossero attori, attrici, così, penso, proprio tutto, sono molto contento di loro, della compagnia, come la chiamo io. Ci ho detto è una regia contemporanea, cioè c'è uno spostamento nel contemporaneo senza alcun desiderio di fare un'attualizzazione che sinceramente non sento necessaria. C'è l'idea di divertirsi con le immagini, come sempre piace fare a me. Ci sono molti riferimenti dai quadri di Salvo a tutta una serie di vestiti spunti alla strada,
materiale di recupero,
tutto il materiale di recupero, i gonfiabili, c'è tutto una,
ci sono anche le palme,
ci sono delle palme di cartone,
esatto.
È stato molto divertente lavorare a questo collage, anche che poi è un metodo mio. Che poi dopo viene in qualche modo sviluppato anche con i collaboratori, cioè, quindi di solito io parto da un mood board, no? Da una raccolta di immagini, di suggestioni visive o di azioni, situazioni, poi dopo vengono portate sul tavolo, vengono discusse con i collaboratori, poi vengono sviluppati in bozzetti, disegni, appunti, schizzi, poi io di base il mio lavoro prevede sempre una prima parte di disegno, come dico io, no? Che vuol dire capire la prossemica dei cantanti, le azioni principali, e avere il disegno, un disegno come un appunto nello spazio, e poi dopo la seconda settimana di solito si va ad approfondire, si cominciano ad aggiungere i costumi, quindi è un lavoro molto per strati, no?
Certo, sì,
quindi oggi
sovrapposizioni e accumuli.
Sì, oggi è la prova generale, vediamo tutti i vari strati messi insieme. Adesso io sto facendo le luci, ovviamente sto facendo ancora correzione alle luci, che stiamo facendo con Alessandro Pasqualini, che è il lighting designer, e con Nicola Sbovè, che è lo scenografo. Insomma, di nuovo torno a questo tema del team, non sono da regista, non sono mai da solo, io da solo non esisto.
Ecco, è bello sentirlo dire, è un regista importante, insomma, tanto efficace come Fabio, perché è una cosa che credo una parte del pubblico non percepisca, no? Quanto ormai, soprattutto per spettacoli anche importanti dal punto di vista della macchina scenica e dell'interpretazione, sia necessario assolutamente avere un team molto affiatato intorno, no? Non c'è più la figura un po' solipsistica
Guarda, ma forse questo, magari ho dei colleghi o delle colleghe che ancora lo sono, però è proprio oggettivo il fatto che un regista o una regista proprio debba costantemente confrontarsi con gli altri e soprattutto fare un grande gesto sempre costante di fiducia, anche perché voglio dire, domani debuttiamo, ma non ci sono io sul palcoscenico, cioè di base il primo gesto di fiducia è già sapere che io, il mio lavoro finisce quando comincia il lavoro vero di chi è in scena, uno. Poi bisogna fidarsi del palcoscenico e in realtà anche da registi aiuta, a meno me, a sentirmi meno solo, pensare che appunto non sono solo a fare questa cosa, ma siamo in tantissimi.
Certamente, questo mi sembra insomma una considerazione davvero molto affettuosa, ecco, e soprattutto necessaria. Io mi fermo qui perché il resto lo scoprirete andando a vedere questa italiana in Algeri.
Che gira tantissimo, tra l'altro, fa tantissimi teatri, che è molto bello.
Esatto, perché poi comincerà una tournée molto lunga, quindi oltre a Reggio Emilia, sì, che amiamo tutti e di cui spesso parliamo, poi ci saranno tante altre date. E sì. Noi naturalmente ricordiamo che c'è il maestro Cadario sul podio a dirigere la l'orchestra,
con quale mi sono trovato
bene.
Sì.
Anche quello è molto importante.
Fatto,
sì.
Ma sai, ha fatto tutte le prove di regia al maestro, vuol dire tanto. Cioè, di solito uno è sempre un po' terrorizzato e dice: oh Madonna, c'è il direttore d'orchestra, non mi farà fare niente. Invece, cioè, anche lì, appunto, parlando, capendo, mi ha suggerito delle cose, io gli ho chiesto delle cose che servivano a me. Quindi, in qualche modo, di nuovo, lo spettacolo si fa insieme. È stato molto bello lavorare con Alessandro. Sì.
Bene, siamo davvero molto impazienti di scoprirla questa bene, italiana in Algeri. Grazie davvero, grazie a Fabio Kerstich, buon debutto a
risentirci. Sarà online anche, è in streaming da domenica per 6 mesi, si può rivedere, cioè
bellissimo.
Si può vedere online lo spettacolo, sì, per quello lo dico così per i radioascoltatori e ascoltatrici
che non possono spostarsi,
se non riescono
magari
ad arrivare in teatro, possono vederlo comodi in salotto o dove preferiscono.
Grazie, buon lavoro e buon debutto, a presto.
Evviva, grazie,
ciao.
When I was a young teen, when all I wanted to do was sing something. Whether that was at school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I sing always, telling me softly by the few G's. Yeah, that was my first tape.
E allora l'italiana in Algeri in scena oggi e domani a Reggio Emilia al Teatro Valli. Paola, che è una nostra ascoltatrice fedele, dice: la famosa compagnia cantante, quella di cui parlava Fabio Kerstich, cioè una compagnia che è anche un po' una comunità, diciamo così, almeno lui la intende così. E chiede dove su internet, ma dove andate sul sito dei teatri di Reggio Emilia e cercate l'italiana in Algeri, lì troverete le indicazioni per seguirla online. Invece vi do due riferimenti per questo weekend: il Milano Clown Festival, che è uno degli appuntamenti ricorrenti del Carnevale Ambrosiano, è cominciato mercoledì scorso, dura fino a domani, è la 19ª edizione e in questo caso è dedicata all'alfabetizzazione dell'affettività. Il Milano Clown Festival, diretto da Maurizio Cattato, come sempre promosso dalla Scuola di Arti Circensi e Teatrali di Milano, è realizzato col patrocinio del Comune, di Fondazione Forame, dell'Institut Français e del Comitato Nazionale San Francesco, Oltre 50 artisti e compagnie di nouveau cirque provenienti da tutto il mondo portano spettacoli, parate, azioni artistiche, appunto da mercoledì scorso fino a sabato, in 25 luoghi cittadini con più di 150 appuntamenti. Invece vi ricordo la prova aperta di domenica 22 al Teatro alla Scala, iniziativa di cui Radio Popolare è media partner. Fabio Luisi dirige la Filarmonica della Scala a favore dei gruppi di volontariato vincenziano. Noi abbiamo intervistato la sua presidente sul progetto Armonia Sociale, che appunto si occupa di giovani e giovanissimi in un progetto di recupero allo studio. Questa è una delle destinazioni che negli ultimi anni le prove aperte hanno avuto. L'idea è proprio quella di favorire e di contrastare, anzi, l'abbandono scolastico. La prova sarà alle 19.30 di domenica 22 febbraio. Il ricavato va appunto a favore di questa antica associazione. Insomma, i gruppi vincenziani hanno più di 150 anni, come ci ha raccontato la nostra interlocutrice qualche giorno fa, ricordo che ci sarà anche la celebre violinista Janine Jansen. In programma ci sarà Oberon, l'ouverture da Oberon di Carl Maria von Weber, il concerto numero 1 in sol minore opera 26, scusate, per violino e orchestra di Max Bruch, e la sinfonia numero 8 in fa maggiore opera 93 di Ludwig van Beethoven. Questo è un modo, insomma, per contribuire alle destinazioni delle prove aperte, andarci, e tra l'altro ci saranno anche molti dei giovani beneficiari. Abbiamo lo spazio per dire anche che allo Spazio Teatro 89, nell'ambito della rassegna Nessun Confine, va in scena lo spettacolo Medeas, la S fra parentesi, dell'artista italo-marocchina Jasmine de Ruy. La performance è una produzione belga sostenuta da Radar Mechelen, Workspace Bruxelles, Zuidpool, Kunstwerkplatz, insomma una riflessione personale sul non desiderio di maternità e su ciò che l'artista definisce un corpo inospitale. Lo Spazio Teatro 89 fa sempre cose interessanti, e dunque vi ricordiamo che lo spettacolo va in scena questa settimana. E noi adesso siamo arrivati al nostro appuntamento con i fumetti e naturalmente Antonio Serra. Caro Antonio, eccoti qua, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, di cosa parliamo aspetta che guardo la dimensione del libro, mi stavo sporgendo, mi sono allontanata dal microfono. No, non è un libro.
Non è un libro.
È un libro vasto.
Vasto, ma, alto, ma, non, ma, largo, non, ma non pesantissimo.
Ma non pesantissimo.
Diciamo. Tanto meno lo è a leggerlo, ecco. Bisogna dire la verità. Allora, cosa parliamo? Parliamo di Malanotte, di Marco Taddei, è Lacame. Lacame è, diciamo, il pseudonimo con cui si firma Laura Camelli, che è una disegnatrice veramente straordinaria. Anche Marco Taddei è veramente molto bravo, ma poi ne parleremo. Qui parliamo di un'operazione un po' bizzarra. Nel 2022 è stato prodotto un film che si chiama Pantafa, diretto da Emanuele Scaringi. Okay, questo fumetto ne è, come dire, il complemento in qualche maniera, ma le due storie sono completamente autonome, quindi il fumetto si può leggere senza vedere il film, anche perché il film ha le caratteristiche, diciamo, del classico horror italiano regionale, diciamo così, sarebbe più o meno ambientato in Abruzzo. La Pantafa è una figura misteriosa che sta al posto diciamo, di quello che è il fenomeno della paralisi nel sonno, cioè quando sai quando non riusciamo a svegliarci, che siamo paralizzati e così via, eccetera. L'idea è quella che ci sia una simpatica strega che ci sta premendo il ginocchio
e
sul
petto.
Si chiama così,
pantafa?
In realtà si chiama pantafica, però evidentemente per ragioni tecniche è diventato pantafa. No,
la chiamano anche... In quale cultura?
Quella abruzzese.
Forse l'avevi detto.
Quella abruzzese. Comunque, insomma, il film, diciamo, io non mi esprimo, primo perché non mi occupo del cinema, ma soprattutto perché non sono un fan dei film horror, mentre invece mi esprimo sul fumetto, che invece è veramente bellissimo e che, per quanto abbia aspetti inquietanti e misteriosi, racconta una storia del tutto diversa. Il nostro protagonista si reca in questo paesino che si chiama Malanotte, come è intitolato anche il fumetto, ed è anche il luogo dove si svolge il film, Malanotte, per cercare di registrare delle testimonianze delle persone più anziane legate al passato, alle tradizioni culturali del luogo e così via, ma attraverso questa esperienza ricostruisce anche una parte del suo passato personale nel paese, e chiaramente ci sono degli aspetti comunque anche qui inquietanti e misteriosi, ma che sono raccontati, diciamo, in tutt'altro modo, che ho trovato anche molto molto ben riusciti, prima di tutto perché la Kame è veramente bravissima, disegna in maniera straordinaria. Questo è un libro tutto in bianco e nero e grigio, in che in qualche maniera ci racconta tutta questa atmosfera un po' inquietante e misteriosa. E Marco Taddei addirittura per questo libro nel 2023 ha vinto anche il premio Boscarato, che è uno dei premi che vengono assegnati per i fumetti, come miglior sceneggiatore di fumetti, e secondo me, diciamo, è un premio ben più che meritato. Questo libro è veramente molto molto bello. Chiaramente ne parlo in ritardo, come avrete capito, è un libro di qualche anno, di un paio di anni fa, ne parliamo solo ora, perché l'ho scoperto.
Beh, insomma, i fumetti.
Perché l'ho scoperto solo ora, mi dispiace. Però mi sono assicurato che il libro sia ancora rintracciabile, quindi lo trovate eventualmente in fumetteria, in libreria, nel caso ce l'abbiano, ma in ogni caso lo potrete recuperare sicuramente online, che è ancora ampiamente disponibile. Come vi ho detto, questo è un racconto che ha questi aspetti misteriosi, anche un po' macabri, un po' così inquietanti, ma secondo me è veramente riuscita il racconto di una persona che dalla città si sposta nel suo posto, paese di origine, per scoprire che le cose non sono cambiate, / sono cambiate troppo, non so come dire, no? Cioè, c'è proprio un modo di raccontare anche un pezzettino di evoluzione del nostro paese. Un'altra caratteristica della storia, e in questo un pochino lo accomuna con il film, è che non si può capire quando siamo. Cioè, non esistono i cellulari, esistono solo i telefoni a parete, tutte le registrazioni vengono fatte su un vecchio registratore a nastro, però nello stesso tempo lui usa una 126 e quindi potrebbero essere gli anni 70, l'inizio degli anni 80, però poi in realtà altri elementi ci fanno pensare che invece la storia sia ambientata in maniera più moderna, ma appunto in una specie di sospensione dello spazio e del tempo, che è proprio anche caratteristica intrinseca,
certo,
del racconto, insomma, ecco. Quindi abbiamo parlato di Marco Taddei, La Kame, cioè Laura Camelli, Malanotte, La maledizione della pantafa, sono 142 pagine, edito da Coconino Press Fandango, sono 20 euro in fumetteria, libreria o anche altrove, e volevo dire qualcos'altro, ma mi è sfuggito proprio così. Evidentemente la
cosa riferito al fatto che è un fumetto di altri tempi.
È un fumetto di altri tempi, no, ma evidentemente la pantafa ha colpito ha colpito immediatamente, insomma.
Per cui,
l'inquietudine di questa figura misteriosa mi ha trascinato da qualche parte.
Comunque tu mi insegni che, per esempio, in Sardegna, tua terra d'origine, per quanto tu ormai sia più milanese di molti milanesi, di streghe ce n'è un bel po'.
Ne abbiamo una lista sterminata. In questo caso magari non abbiamo mai parlato.
Sono dei fumetti che richiamano.
Ci sono, in particolar modo un fumetto che pubblichiamo noi, la casa editrice Bonelli, che si chiama Dampir, che è spessissimo, giusto, ambientato in Sardegna. E ha
chissà perché.
e chissà perché, e ha parlato spesso della tradizione culturale del folklore sardo, non solo, si occupa di tutta la tradizione culturale di tutta Europa, Dampier, quindi c'ha spessissimo, e quindi lì la Sardegna è stata...
Beh, ce lo hai raccontato molto il progetto di Dampier, però appunto di streghe lì...
Si perde la lista, cara Ira.
Io comunque ho sempre una grande simpatia per le streghe, come tu sai, trovo che spesso siano un po' il sale della vita, e quindi...
Ma anche in questo caso devo dire che il nostro protagonista senza la strega non farebbe niente,
ecco, diciamolo una buona volta, e quindi grazie davvero ad Antonio
grazie
Serra,
a voi,
che ritornerà come sempre a trovarci venerdì prossimo. Io faccio in tempo a ricordarvi una cosa che vi ricorderò anche lunedì. Lunedì è l'ultimo lunedì del mese di febbraio, e quindi con l'imminenza, anzi con la tragedia del Festival di Sanremo imminente, scusatemi se sono così polemica.
Ma come lo vogliamo definire?
Non saprei come altro definirlo, soprattutto quello di quest'anno. E poi il Carnevale Ambrosiano che impazza. Volevo che in realtà sarà finito, ma insomma vabbè, noi un po' ce ne è. Lunedì 23 torna la stand-up comedy nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, ospite del suggeritore Night Live. Il meccanismo lo conoscete, ormai c'è un pubblico affezionato, vi suggeriamo di prenotare, prenotazioni@radiopopolare.it, ma di solito non lasciamo fuori nessuno. Alle 21 brindisi con gli ascoltatori, le patatine buone e una serie di cose che ormai sono diventate una tradizione. E poi alle 21.30 comincia la diretta, l'MC è Dan Battista, disturbato da me, Ira Rubini, e ci sono ancora una volta tre cabarettisti sul palco. Ritorna, perché ormai è ospite fissa, Giulia Pacchioli, che piace tantissimo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare, nella nottata di stand-up comedy del suggeritore Night Live di fine mese. Vi aspettiamo, il pubblico nella stand-up è fondamentale. Un saluto a tutti quanti, passate un buon weekend, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare, a risentirci, da Ira Rubini.